Rossa, iniziamo la trasmissione di Normale Follia come tutti i lunedì, dedicandola come sempre a chi in questi momenti non sta più con noi, ma anche a tutte le compagne, compagni, compagno che stanno naturalmente mobilitati in lotta a livello cittadino, a livello nazionale eccetera, e che vedono in queste ultime manifestazioni, no, da 15 giorni a questa parte, un particolare accanimento poi delle forze dell'ordine eccetera, per stroncare oppure dividere oppure mettere paura eccetera eccetera. Quindi la nostra trasmissione come al solito si dedica a tutto questo e a tutto e molto di più, quindi a tutta la vostra immaginazione, a tutta la vostra fantasia. Come sempre iniziamo sulle scadenze eccetera, ricordando come sono andate appunto le quattro piazze, ma se ne è parlato tantissimo per radio sia noi nella scorsa trasmissione Normale Follia, sia sabato stesso con una serie di interventi telefonici proprio dalle quattro piazze di Roma, rispetto alla conquista, riconquista, diciamo, perché dire difesa veramente anche squalifica quelli che sono i nostri obiettivi, le nostre lotte e le nostre mobilitazioni. Quindi alla riconquista completa a 360 gradi di quelli che sono i consultori, ovvero queste strutture sociosanitarie territoriali che rispondono non solo sulla prevenzione, ma anche sulla cura, ma sull'accompagnamento rispetto naturalmente alle libere scelte delle donne, libere soggettività, quindi rispetto a una gravidanza o rispetto a un intervento di interruzione volontaria di gravidanza, sia fatto all'interno delle strutture di ostetrice e di ginecologia, sia con la pillola RU all'interno dei consultori. Ricordiamo appunto, per chi è stato in piazza, per chi ha sentito le trasmissioni, per chi ne vuole sapere di più, che noi abbiamo appunto sia un'email come coordinamento tutto scritto attaccato, coordinamento consultori chiocciola no vabbè, poi dopo alla fine ve lo dimo, in cui appunto ci stanno tutti i nostri documenti, iniziative, scadenze eccetera. E in più una cosa molto importante, si sta facendo tutti i martedì dalle 18:30 ad ESC, oltre all'assemblea plenaria di Non Una di Meno di Roma, i tavoli su salute, benessere e autodeterminazione. Quindi anche lì si parlerà di consultori, si parlerà di lotte da mettere in piedi, si parlerà da come mobilitiamo complessivamente i territori, ma le operatrici dentro i consultori, dentro gli ospedali, nelle strutture appunto territoriali, in vista dello sciopero dell'8 marzo. Chiaramente prima dell'8 marzo ci sta l'assemblea nazionale questo sabato e domenica a Torino, già molte compagne di Roma parteciperanno, come di tutte le città italiane dove ci sono i nodi, città, paesi dove ci stanno appunto i nodi di Una di Meno, e chiaramente si cercherà prima sabato con i tavoli, e prima una plenaria sabato stesso, poi coi tavoli tutto il pomeriggio di sabato, per ritrovarci in plenaria poi la domenica mattina, di veramente strutturare, no, questo discorso di avvicinamento non solo all'8 marzo, perché sappiamo che poi il 3 marzo invece ci sta la manifestazione di Fridays for Future, che naturalmente non chiama lo sciopero proprio per permettere di mantenere quella data dell'8 marzo, ma che più che altro va attraversata e vissuta da tutti e tutto, proprio per l'importanza delle tematiche, no, che sono naturalmente rivolte a livello ecologico, a livello di libertà, a livello di autodeterminazione, a livello di scelte, a livello di rispetto naturalmente del mondo che ci circonda nella sua complessità e di quelli che sono i diritti che uno deve naturalmente garantirsi. Quindi ci sarà un marzo molto battagliere e combattivo, trovando anche altre iniziative che andranno dal 3 all'8 fatto proprio per preparare le varie città, le varie piazze, e chiaramente noi nello specifico come coordinamento dei consultori continueremo le nostre mobilitazioni facendo altre iniziative in altre piazze, sotto altre ASL, sotto i consultori che devono appunto rafforzare l'assemblea delle donne e delle libere soggettività. Questo è uno strumento fondamentale, anche se poi visto che abbiamo fatto un volantino come comunicato anche mandato ai vari rappresentanti regionali responsabili della salute che stanno facendo le loro campagne elettorali in vista delle elezioni che si avranno a breve, abbiamo mandato scusate il nostro volantino che poi avevamo letto giù le mani dai consultori, in cui si evidenziava tutte le voci che c'erano arrivate da specialmente le operatrici dell'RM2 ma anche dell'RM6, in cui si evidenziava il tentativo messo in atto anche scritto in una determina regionale del 29 dicembre dell'altro anno, ovvero del 2022, fatto in chetichella zitti zitti sotto le ferie e sotto le feste, in cui si evidenziava appunto la possibilità di trasferire i consultori dentro le case della salute barra comunità, perché poi adesso appunto si chiamano, alcuni li chiamano le case della comunità, altri le continuano a chiamare case della salute, sono sempre le stesse, hanno avuto solo grandi finanziamenti dal PNRR da un punto di vista unicamente edilizio, come abbiamo detto sempre, quindi fior di soldoni che sono stati spesi per ristrutturare oppure per migliorare le condizioni estetiche eccetera eccetera degli spazi, cosa che va benissimo, ma purtroppo senza fare i conti poi con gli organici. Quindi i consultori, la motivazione che viene fatta dai responsabili delle ASL, devono trasferirsi, visto che la battaglia delle donne libere soggettività in questi anni di confronto, scontro più che altro con la regione ha portato anche a parecchie assunzioni fra ostetriche, ginecologhe, assistenti sociali, infermieri psicologhe eccetera eccetera, e con la scusa appunto della carenza degli organici invece nella casa della salute barra comunità, unificandoli e trasferendoli là dentro si riesce in parte a trovare un po' di personale. Questo è sempre il solito discorso miserabile appunto di chi non vuole far funzionare i servizi della sanità pubblica, di chi appunto favorisce poi le privatizzazioni continuando naturalmente a finanziare a gogo il privato, come ultimi cose articoli sui giornali di finanziamenti da parte della Regione Lazio ad Angelucci, che è uno dei più grossi big della sanità privata nel Lazio e che arriva appunto a un 51% fra posti letti e servizi in confronto a un 49% del pubblico. Quindi chi ha interesse appunto a favorire il privato, a svuotare, a iniettare quelli che sono invece i servizi sanitari pubblici e quindi naturalmente quelli previsti per legge, perché quando noi parliamo di consultori parliamo di interruzione volontaria di gravidanza, di quella che è la legge fatta da pochi anni appunto sulla transizione eccetera, parliamo di leggi, non parliamo appunto di proposte oppure tentativi o una tantum che ha visto qualche politico o qualche regione avanzare rispetto alle altre, si parla di un'applicazione di leggi dello Stato che però nonostante che siano leggi dello Stato vengono disattese non solo a livello naturalmente della nostra regione ma complessivamente a livello nazionale. L'avevamo già detto, per esempio la Basilicata da sempre, ma ora pure l'Umbria e le Marche, se ci sarà una donna che deve fare un'interruzione volontaria di gravidanza dovrà migrare nelle altre regioni. Rendetevi conto di che livello, ma lo stesso livello che vede più di 220 consultori chiusi negli anni a livello nazionale, che hanno portato appunto a far proliferare quelli privati dove dentro ci sta le associazioni cattoliche, Life. Quindi un'offerta talmente miserabile, talmente anche condizionata, che non permette naturalmente le libere scelte, non permette alla donna e alle libere soggettività poi di portare avanti i propri bisogni, diritti e desideri, che sottolinea l'importanza di riprendere in mano le lotte, le mobilitazioni e di riessere presenti nei quartieri. Quindi queste quattro piazze del 28 hanno avuto questo scopo e lo hanno pure concretizzato, nonostante che piovesse e che appunto lo slogan "piove governo ladro" gli andava proprio bene, però sono stati un momento di confronto, di volantinaggio, di discussione, di conoscenza proprio naturalmente con altre donne del quartiere che non sono casomai le compagne e compagni che frequentano ESC quando facciamo l'assemblea di Nuna di Meno, che non sono quelle che vengono già alle nostre assemblee. Quindi si è anche fatto un elenco nelle varie ASL dei vari consultori, dando i numeri di telefono eccetera, ma più che altro sottolineando dove ci sono le assemblee delle donne e libere soggettività e i giorni del mese in cui queste vengono tenute, dando appunto una richiesta molto chiara eccetera, che per far riprendere vita, per far riprendere i rapporti di forza, per riuscire a non permettere nessun tipo di attacco, perché poi appunto vedremo dopo le elezioni regionali che cosa succederà, insomma già di sentori di questo nuovo governo ce ne abbiamo avuti e ce ne stanno già parecchi, no? Addirittura pochi giorni fa si parlava proprio rispetto all'autonomia differenziata di differenziare gli stipendi per esempio nella scuola, no? Fra gli insegnanti stessi, perché per esempio chi lavora a nord ha una vita molto più cara e quindi è giusto che gli si dia di più, no? Quindi aumentando enormemente quelle che sono già le discriminazioni, le differenze, le oggettive situazioni delle varie regioni naturalmente in tutta Italia. Quindi questo, ma non soltanto questo, tutte le altre proposte, iniziative, revisioni di leggi, proposte naturalmente di permettere e di dire che l'embrione è già, ha già un valore giuridico nel momento in cui viene concepito, l'attacco che viene fatto naturalmente a tutte le libere espressioni, alle lotte, alle idee che appunto uno riesce a portare in piazza, come dicevamo all'inizio, sull'accanimento enorme appunto rispetto alle battaglie che inevitabilmente, se si vuole garantire vita, benessere, salute, ma anche appunto proprio libertà, bisogna continuare naturalmente a rivendicare. Quindi il concetto di riattivare e di riprendere, anzi di far nascere nuove assemblee delle donne libere soggettività dei consultori, è un nostro grosso obiettivo che porteremo quindi avanti nelle mobilitazioni. Però ecco, vi ricordiamo, visto che è importante sentire le idee di tutte, tutti e tutto, è bello il confronto, è bello la condivisione eccetera, che martedì, anche questo martedì, ci sarà dalle 6 a ESC sia la plenaria, perché appunto è vicina all'Assemblea Nazionale e per parlare appunto anche già dell'8 marzo e delle iniziative da portare avanti anche a livello di sottoscrizioni, e sia appunto ci saranno questi tavoli, vari tavoli che vi abbiamo letto, il significato, da quello sul lavoro a quello sulla formazione e la scuola, a quello appunto sull'ecologia, a quello appunto che ci riguarda in prima persona, che è appunto salute, benessere e autodeterminazione. Quindi il martedì tenetevelo libero e in qualche modo partecipate, ma anche se non altro per portare la vostra esperienza. Sono venute all'ultimo incontro martedì scorso per esempio delle lavoratrici proprio sanitarie e ci hanno detto la loro esperienza, le loro difficoltà nel portare avanti determinati obiettivi, specialmente sull'umanizzazione della cura, per l'ascolto non solo rispetto alle donne ma a tutte le persone che necessitano sia di prevenzione ma anche di cura, perché casomai stanno già male e devono già essere curati, insomma. E chiaramente sentire in diretta e poter pensare insieme su come invece caratterizzare lo sciopero dell'8 marzo, pure in realtà come quelle sanitarie in cui non si potrà di fatto scioperare per tutta la tragedia della carenza degli organici, ma anche per la ormai, come dire, non più capacità di vivere appunto certe forme di lotta, come quelle che sono anche le giornate di sciopero, grazie a come è sempre lo sciopero stato venduto, svenduto da parte di CGIL, CISL, UIL, poi che ti facevano e obbligavano ad accettare, perché erano loro che firmavano, contratti capestro, contratti in cui si favorisce le divisioni fra lavoratori, la meritocrazia intesa non come qualità o cambiamento di umanizzazione o di rispetto o di anche valore che dai alla professione, per esempio sanitaria nella sua complessità, da chi fa le pulizie a chi ti fa le diagnosi, ma soltanto appunto legati a interessi clientelari, agli amici degli amici, e vediamo poi tutti anche come poi le persone si vivono male quella che è anche l'ospedalizzazione, no? Pensiamo alla violenza ostetrica su quella donna appunto che si è addormentata col proprio neonato in braccio che è morto, oppure le testimonianze di centinaia di donne che hanno raccontato come hanno vissuto il postpartum in queste strutture di ostetrice di ginecologia in tutta Italia, no? Completamente abbandonate a se stesse, con l'obbligo appunto di rappresentare la donna sempre combattiva, eroina, che nonostante le sofferenze del parto, il taglio cesareo, i problemi appunto precedenti del periodo della gravidanza, al post spartum eccetera, oppure anche la difficoltà di allattare, a tutto quello che si pone naturalmente anche per chi sceglie poi di portare avanti una gravidanza e di avere dei figli. Poi fanno una pippa furibonda sulla caduta delle nascite e su come naturalmente bisogna potenziare e garantire il concetto della famiglia e della riproduzione. Chi sceglie però di fare un figlio poi viene abbandonato a se stesso, poi negli ospedali naturalmente dove si paga privatamente la camera ti fanno stare un parente vicino, negli ospedali che normalmente invece vedono camere da due, tre donne eccetera che hanno appena partorito, il discorso è che se nel nido c'è poco personale ti viene naturalmente, nonostante che richiedi aiuto come hanno fatto queste donne a cui gli sono successe appunto, come quella che dicevamo che si è visto appunto il figlio morto nelle braccia quando si è risvegliata, quindi rendiamoci conto della sofferenza e della violenza che è stata esercitata addirittura anche nel racconto di queste storie che spesso vedono, come sempre mettere le donne come colpevoli e dicendo naturalmente quello che devono essere le donne, ma non dicendo quello che invece questi servizi dovrebbero garantire. Quindi ecco, in questa complessità di visione, in questo bisogno naturalmente anche di trasformazione, no? Del concetto anche della cura, no? Che in fin dei conti deve vedere chi è curato fidasse di chi te cura, no? Ma ci deve essere un rispetto reciproco anche come ruolo, no? Degli operatori sanitari eccetera, che invece di fatto diventano da eroi assassini, vengono aggrediti eccetera, e lo Stato l'unica cosa che sa dire, mettiamoci più polizia, che ne so, nei pronto soccorsi o negli ospedali, come se questa forma naturalmente di repressione potrebbe essere una garanzia rispetto invece a quello che è l'importanza di dare ascolto, di ricevere bene la gente, di poterli ascoltare, non di metterci i medici a gettone appunto a rischio dopo 38 ore di lavoro, che effettivamente, come è successo anche questo poche settimane fa, mandare via persone che avrebbero dovuto essere ricoverate, curate, e che invece naturalmente si sono girate un sacco di pronto soccorsi e di vari servizi eccetera, e alla fine sono morti. Quindi tutto questo noi ce lo rivendichiamo, e tutto questo naturalmente significa poi salute e benessere nella complessità naturalmente degli obiettivi e delle lotte.
Certo, poi per avere la, come al solito, per cercarla questa salute e questo benessere, come al solito devi lottare, no? Perché da tutto questo racconto, da quello che vi diciamo sempre, insomma, in vari modi, è che c'è la sensazione che le persone non abbiano più fiducia che qualcosa la possono ancora fare, no? Non hanno fiducia perché le persone, il personale in genere è scorato, non ci crede più, e poi soprattutto è schiavizzato, è ricattato, quindi anche quello che vuole fare non lo può fare, e ti dà proprio l'idea come ci sia in questa ostinazione a non rendersi di chi governa, no? Questa ostinazione che neanche di fronte all'evidenza più grave di non assumere personale, insomma, veramente è stato gravissimo durante il Covid e lo è tuttora. E allora ti chiedi: ma perché tutta questa ostinazione a non assumere il personale? Magari dai a un medico a gettone 1.000 euro per un turno, quando magari moltiplichi, quando lo stipendio costa 3.000, no? 4.000 in un pronto soccorso, e tu invece lo potresti utilizzare per un mese. Allora, di fronte a questa atteggiamento sciagurato, scellerato, veramente allora vedi la volontà di tenere sotto scacco la gente, perché solo così, solo tramite, se tu non assumi, le persone vengono assunte tramite cooperative, poi ci può essere pure la cooperativa più buona, per carità, quella meno
vabbè, però lo sfruttamento,
però
è
lo
maggiore,
sfruttamento comunque c'è. E allora veramente ti dà l'idea che questa ostinatezza nel non assumere o assumere briciole, perché poi sono briciole, è perché vogliono un mondo sottomesso, un mondo completamente sottomesso da poter a cui poter fare quello che vuoi, a scapito poi sia dei lavoratori ma anche di chi usufruisce un servizio, perché poi il lavoratore si sente anche umiliato, perché alla fine dai e dai, quando fai un lavoro in cui devi sbrigarti, non dare più, non fa più un sorriso, non stare più in ascolto di un paziente che c'ha bisogno, veramente ti senti svilito. E quanto poi si sente svilito anche chi c'ha bisogno di soccorso, perché poi in un rapporto di cura ci deve essere anche un rapporto paritario di ascolto. Se io sto così sottomesso perché nessuno mi si fila, ma come mi posso sentire? Che capacità anche di ripresa e di riscatto posso avere? Ecco, una situazione in cui veramente dobbiamo assolutamente dire: questo non ci piace, non è possibile. Se questo è il vostro disegno, insomma, veramente avete capito male, e questo non si può fare.
No, ma infatti rompere questo concetto di normalità, per cui questo è normale, alla fine loro ti condizionano, ti sottomettono, ti obbligano a rivolgerti al privato, ti obbligano a sopportare liste di attesa disumane, ti obbligano naturalmente a pagarti sia attraverso il welfare aziendale ma attraverso le assicurazioni private, quelle che sono naturalmente i tuoi diritti, o cose che già strapaghiamo rispetto naturalmente a tutte le tasse. Quindi effettivamente loro, nonostante questa logica e questo modo naturalmente di comandare, di imperare, di decidere naturalmente sugli interessi di tutti a favore del privato, loro ti dicono: questa ormai è la normalità. No, ecco, questo noi non dobbiamo accettare, perché per noi normalità significa invece poter esercitare i nostri diritti, i nostri bisogni, i nostri desideri, ma anche un aspetto veramente di trasformazione che possiamo immaginare, no? Che possiamo costruire piano piano di quello che dovrebbe essere appunto la salute e il benessere complessivo e collettivo. Questo è possibile se però, come dicevamo prima, si creano i rapporti di forza, si riprende in mano la situazione, si rincomincia dai territori e dai quartieri o dai paesi, dalle città, dovunque ci siamo, a lottare appunto su tutti questi problemi, a far capire appunto che per noi la normalità non è la loro normalità, ma è quello che vogliamo costruire e riconquistare noi, e quindi stravolgendo inevitabilmente a 360 gradi quello che è oggi come oggi anche il servizio sanitario, sia nazionale che regionale, che se poi appunto l'autonomia differenziata dovesse effettivamente passare a tutti gli effetti peggiorerebbe ancora di più. Però ecco,
un disastro che poi è veramente, anche qui bisogna stare attenti, perché c'è un inganno complessivo. Fanno questo discorso di autonomia differenziata, ma anche ammettendo che al sud la vita costi un pochino di meno, ma neanche tanto, poi alla fine, nel momento in cui tu hai bisogno di un servizio sanitario, e tu comunque spendi, perché? Perché per andare ad un ospedale che funziona, in cui ti curano la malattia che c'hai, te fai i tuoi 200-300 chilometri perché nelle vicinanze non hai nulla. Quindi eccola là che se poi io non ho servizi all'interno della mia regione, io vado nell'altra regione, cioè io comunque vado a spendere, per cui magari è capace che un chilo di fichi pago un euro se sto nel meridione, e su li pago molto di più. Però se poi per andarmi a curare devo spendere molti più soldi del posto dove magari c'è un minimo di decoro nell'assistenza in più, è come niente c'è parente, insomma, no? Quindi veramente come riescono nella comunicazione a imbambolare le persone, ma manca noi se non ci stiamo attenti. E questo io lo trovo veramente una cosa molto ingannevole, molto brutta, a cui bisogna veramente fare attenzione. Noi avevamo addirittura, io mi ricordo tanti anni fa, non so se la compagna se lo ricorda, avevamo un infermiere bravissimo, veniva dalla Calabria, ma era veramente bravo. E lui chiaramente, pure lui dice, io qui a Roma non ci posso stare perché pago un affitto altissimo, lavoro solo io, torno giù. E certo, lui poi qualcosa in più l'ha fatto, certo magari non c'aveva il problema dell'affitto perché c'aveva la casa sua, però comunque alla fine le spese per curarsi ce l'aveva di più, anzi era pure peggio, perché poi alla fine ti devi sempre rivolgere in altre regioni perché lì non c'hai dei servizi funzionanti. Quindi ma che cosa vengono a raccontare, quante bugie ti vengono a dire, no? Insomma.
Certo, è un'altra anche bugia da sfatare, no? Proprio perché abbiamo parlato di questi trasferimenti dei consultori nelle case di salute e comunità, no? Qualcuno parlando in modo molto superficiale ti dice, beh vabbè, ma perché? Allora, a parte il fatto che i consultori, essendo sociosanitari, sono l'unica struttura che ancora persiste gratuita, che non c'è bisogno di ticket per qualsiasi visita, ricerca, agito, eccetera, eccetera, e che sono universali, perché ci si può rivolgere naturalmente anche senza la richiesta del medico di base. Quindi, dando per scontato due cose che sono molto concrete e valide, c'è tutto l'aspetto anche della prevenzione, di una logica che non può essere soltanto ospedalocentrica, perché effettivamente all'interno poi sia delle case della salute, della comunità, oppure appunto dove si faranno le strutture con una ventina massimo di posti letto, eccetera, eccetera, dove ben venga, verranno seguiti, poi vedremo con quale personale, ma dovrebbero essere seguite le persone che naturalmente in quel territorio hanno particolari patologie, portano avanti ormai da anni determinate problematiche, devono girare da una struttura all'altra, verranno seguite naturalmente con una complessità di risposte. Quindi a noi ci sta benissimo se assumessero, se facessero funzionare queste strutture, eccetera, eccetera. Però i consultori sono qualcosa di diverso, sono naturalmente la possibilità a livello appunto di uniche strutture territoriali che possono avvicinare tutte, tutti e tutto, che si dovrebbero appunto aprire naturalmente a tutte le libere soggettività, a tutte le età, perché i consultori pure arrivano a 60 anni, poi ti dicono che puoi pure morire, no? Perché fondamentalmente anche rispetto al concetto della riproduzione delle donne, ormai se menopausa, quindi i giochi sono finiti, mi interessi poco, che si dovrebbero aprire naturalmente poi a tutte i ceti, insomma a tutte le persone che vivono in determinate condizioni più o meno problematiche, che si dovrebbero aprire a tutti i diversamente abili, che si dovrebbero aprire appunto a chi vuol fare il percorso e quindi come accompagnamento, perché poi deve fare in in altre strutture per la transizione, insomma, che dovrebbero occuparsi appunto dello spazio giovani, e quindi garantendo non solo un giorno a settimana, perché mo questo dicono che garantiscono, ma manco quello viene garantito in tutti i consultori, per naturalmente fare gruppi con un psicologo insieme ai giovani, no? Che vengono dalle scuole, che portano i loro bisogni naturalmente anche di per saperne di più della contraccezione. Poi per esempio il discorso della pillola, che viene adesso ribadita nelle campagne elettorali non solo di quello del PD ma anche di altri personaggi della sinistra, che viene contrabbandata come una grande vittoria. Allora, prima di tutto bisogna dire che la Regione Lazio dà una tantum, che è circa 870.000 euro, per tutti i consultori di Roma e del Lazio, quindi le 6 RM di Roma, e in più circa altri 4-5 appunto sul territorio regionale. Quindi una tantum, per un po' ci saranno la possibilità di dare anche nei consultori delle confezioni gratis di pillola, della pillola anticoncezionale, chiaramente, perché sulla pillola RU, quella per l'interruzione volontaria di gravidanza, è tutto un altro discorso, e purtroppo a Roma siamo riusciti a far aprire questa offerta, questo servizio, solo in 4 naturalmente consultori di Roma. Però ecco, anche il discorso della contraccezione, l'AIFA non ha fatto passare la pillola anticoncezionale, cosa che è così in tutta Europa eccetera, come farmaco indispensabile e necessario, e quindi non fa parte di quelli che possono non essere comprati e non essere pagati. Quindi anche questo discorso, no? Pensare che questi si rivendicano giusto nelle campagne elettorali per far vedere che loro sono sensibili ai problemi, ma poi la voglia veramente di risolvere complessivamente quelli che sono i bisogni, i desideri, i diritti delle donne e delle libere soggettività, ma poi di tutte le persone che non solo attraversano i consultori, ma bensì hanno diritto alla salute e al benessere, beh, questo proprio non abbiamo di fronte dei muri, abbiamo di fronte dei sordi, di chi non vuole proprio ascoltare, salvando appunto chi ha problemi di udito come me, perché a una certa età è inevitabile, però ecco, fondamentalmente questi proprio se ne fottono. Allora ritorniamo a bomba, ma sta botta ritorniamo rileggendo anche un pochino del nostro libro, se no in effetti le nostre trasmissioni ormai si sono anche da un po', proprio perché c'è tanto da dire, tanta voglia naturalmente di comunicare iniziative, mobilitazioni, lotte, ingiustizie eccetera eccetera, poi abbiamo abbandonato completamente la nostra lettura. Quindi ritorniamo a bomba sul
welfare e non warfare, visto che siamo in tema, vogliamo welfare e non le spese militari. No, un piccolo appuntino, poi basta, ci tacciamo, perché sennò anche la cosa della pillola, della contraccezione, ma noi vogliamo anche uno spazio dei giovani, perché non ci possiamo limitare a dargliela e basta, ma noi dobbiamo contribuire all'ascolto, a quelli che sono i loro problemi, le loro prime emozioni, il loro primo approccio alla sessualità. Questo è importante, che ci sia lo spazio giovani, che è proprio quello che caratterizza soprattutto il consultorio, perché vabbè che il consultorio faccia i vaccini, vabbè che il consultorio faccia lo streaming, per carità di Dio, vabbè che faccia tutto l'ascolto della cura neonatale, perinatale eccetera, vabbè, ma lo spazio giovani è veramente, soprattutto in questa società in cui si parla tanto di giovani ma non si fa niente per i giovani, è veramente fondamentale. Allora non è che mi puoi assumere uno psicologo ogni 200.000 consultori, a me serve uno, ma anche due, anche più psicologi in ogni consultorio, perché è fondamentale in questo periodo ascoltare i giovani. Basta, tacciamoci, perché
e però ascoltare e anche mettere a confronto i giovani, perché è fondamentale, esatto, appunto anche avere e dare a loro i loro spazi, in cui c'è sicuramente uno psicologo che tiene il gruppo eccetera, però permettere anche questo scambio, questa voce che può mettere in attivo le esperienze, le emozioni, come diceva la compagna, ma naturalmente in spazi che fanno da cornice, in cui però i protagonisti sono loro, e forse eviteremmo molte patologie psichiatriche poi in adultità, eviteremo appunto molte solitudini e sofferenze non solo dei giovani e degli adolescenti ma anche poi delle loro famiglie. Questo naturalmente come discorso di fondo che spesso vi facciamo anche su come si vive la diversità, no? Tra virgolette, di come i diversamente abili, diciamo, vengono condizionati, vengono relegati, c'è mobbing, c'è un atteggiamento di non accettazione, ma non bisogna avere chissà quale disagio o patologia, basta casomai avere un corpo diverso, tra virgolette, da quello che è lo stereotipo, appunto, per esempio del femminile o del maschile, oppure di chi si rivendica di non essere né femminile né maschile, quindi ancora più discriminazione. Quindi questo noi continueremo a ripeterlo all'infinito.
Non potevamo non dirlo, perché per noi gli adolescenti, anzi, li abbiamo un po' abbandonati come nelle nostre trasmissioni, ma non ce li dimentichiamo mai. Assolutamente, però ci stava il pensiero. Allora, riprendiamo il nostro libro sul femminismo dal titolo Il femminismo è per tutti, una politica appassionata, di Bell Hooks, che appunto il cui nome è Gloria Jean Watkins, e scrive nel suo libro Bell Hooks che la povertà, eravamo arrivati a questo punto che è molto importante tra l'altro, la povertà è diventata una questione femminile centrale. I tentativi patriarcali capitalisti, suprematisti bianchi, di smantellare il sistema di welfare nella nostra società impediranno alle donne povere e indigenti di accedere anche solo ai bisogni essenziali alla sopravvivenza, alloggio e cibo. Di fatto, il ritorno alla famiglia patriarcale, dominata dal maschio, dove sono gli uomini a mantenere la famiglia, è la soluzione offerta alle donne da politici conservatori che ignorano la realtà della disoccupazione di massa per donne e uomini, il fatto che i posti di lavoro semplicemente non ci sono e che molti uomini non vogliono provvedere al mantenimento di donne e bambini anche se hanno uno stipendio. Non esiste un'agenda femminista che offra alle donne una via d'uscita, un modo per ripensare il lavoro. Poiché nella nostra società il costo della vita è elevato, per molti lavoratori, comprese le donne, il lavoro non porta all'autosufficienza economica. Eppure l'autosufficienza economica è indispensabile se tutte le donne devono essere libere di scegliere di opporsi al dominio maschile, di realizzarsi pienamente. Il percorso verso una maggiore autosufficienza economica porterà inevitabilmente a stili di vita alternativi che contrasteranno con l'immagine della bella vita propostaci dai mass media, patriarcali, capitalisti, suprematisti, bianchi. Per vivere pienamente bene, per svolgere un lavoro che accresca l'autostima e il rispetto di sé, ricevendo uno stipendio che consenta di vivere, avremo bisogno di programmi di job sharing, di lavoro ripartito. Gli insegnanti e gli addetti ai servizi di tutti i settori dovranno essere pagati di più. Le donne e gli uomini che desiderano rimanere a casa ad allevare i figli dovrebbero avere salari sovvenzionati dallo Stato e programmi di istruzione domiciliare che consentano di portare a termine gli studi superiori e di lavorare a una laurea da casa. Grazie alla tecnologia avanzata, chi rimane a casa dovrebbe riuscire a studiare seguendo i corsi universitari su video e integrandoli con qualche periodo trascorso in aula. Se il welfare, non il warfare, cioè le spese militari, fosse sancito dal nostro governo e tutti i cittadini avessero legalmente accesso a un anno o due di vita durante i quali ricevono un sussidio statale, se non riescono a trovare lavoro, allora lo stigma negativo associato ai programmi di welfare cesserebbe di esistere. Se gli uomini avessero uguale accesso all'assistenza sociale, il welfare non avrebbe più un marchio di genere. Il crescente divario di classe separa masse di donne povere dalle loro omologhe privilegiate. di fatto molto del potere di classe che nella nostra società è nelle mani di gruppi d'élite di donne, soprattutto di quelle ricche, è ottenuto a spese della libertà delle altre donne. Esistono già piccoli gruppi di donne con potere di classe che lavorano a costruire ponti attraverso programmi economici che offrono aiuto e sostegno a donne meno privilegiate. Alcune donne benestanti che continuano a impegnarsi per la liberazione femminista, in particolare donne che hanno ricevuto i propri beni in eredità, stanno sviluppando strategie di economia partecipativa che dimostrano il loro interesse e la loro solidarietà nei confronti delle donne prive di potere di classe. Al momento si tratta di una minoranza, ma le loro file si ingrosseranno man mano che la loro opera sarà conosciuta meglio.
Ecco, e infatti non è che si parla solo di solidarietà, ma di sorellanza. Quando si dice sorella non sei sola, non significa soltanto quando subisci una violenza, quando devi sottostare naturalmente a quelle che sono le forme di discriminazione, i sensi di colpa, l'isolamento, a quelle che sono anche le discriminazioni, perché prima si parlava rispetto ai salari. Sappiamo tutti del gap salariale fra uomo e donna, sappiamo tutti che le donne vengono pagate meno nonostante i loro titoli di studio, le loro esperienze eccetera, e che in alcune, specialmente cooperative, ti fanno firmare appena arrivi un foglio che se resti incinta ti licenzi senza bisogno di essere licenziata. Quindi sappiamo tutti quelle che sono le contraddizioni, oppure anche nel periodo proprio durante il Covid il 91% delle persone che erano state licenziate erano donne, perché logicamente erano quelle che poi dovevano vivere in prima persona tutto il discorso della cura rispetto ai figli e rispetto agli anziani, perché poi il concetto della donna che lavora significa poi il lavoro non solo nel posto di lavoro fisico, ma il lavoro che viene esercitato poi all'interno della casa, all'interno del lavoro di cura, all'interno naturalmente dei bisogni e delle necessità complessive che ti pone naturalmente una coppia, che non deve essere per forza una famiglia, ma dove ci sono dei figli, ci sono i genitori anziani e chi più ne ha più ne metta. Quindi effettivamente queste contraddizioni eccetera è ciò che ti permette di dire poi sorella non sei sola, non sei sola in queste contraddizioni, non sei sola quando appunto ti violentano o quando ti ammazzano, non sei sola se vuoi uscire per strada e pretendi di avere i tuoi spazi, non sei sola se ti rifiuti appunto una relazione tossica, ma non soltanto appunto all'interno della famiglia eccetera, ma complessivamente in qualsiasi condizione di vita ti trovi. Quindi questo penso che sia fondamentale anche sottolineare questa, perché non lo so, dire sorellanza è qualcosa di più di dire non siamo insieme, oppure di solidarietà, non lo so, io nella parola sorellanza ci vedo molti più colori, molta più partecipazione, ma anche un vero senso di legame, di legame, per cui io non percepisco la tua stessa sofferenza, io non vivo la vita tua, se casomai da un punto di vista razzista tu ti vivi appunto un isolamento maggiore di me che sono una donna bianca, capito? Però effettivamente io comprendo, capisco, ascolto e faccio mia ciò che anche non ho vissuto in prima persona. Quindi in effetti con la parola sorellanza raccogliamo tutto.
Continua sempre Bell Hooks nel suo librino Il femminismo è per tutti. 30 anni fa, il femminismo di allora non prevedeva i cambiamenti che si sarebbero prodotti nel mondo del lavoro. Non si rendeva conto che la disoccupazione di massa sarebbe diventata più di una norma, che le donne potevano prepararsi per lavori che semplicemente non ci sarebbero stati. Non prevedeva l'assalto conservatore e a volte progressista welfare, il modo in cui le madri single senza soldi sarebbero state incolpate della loro situazione economica e demonizzate. Tutte queste realtà impreviste richiedono pensatrici femministe visionarie capaci di ripensare interamente il rapporto tra liberazione e lavoro. Mentre molte ricerche femministe ci parlano del ruolo delle donne nell'attuale forza lavoro e di come esso modifichi il loro senso di sé e del proprio ruolo domestico, non disponiamo di molti studi che ci dicano se la crescita dell'occupazione femminile ha effettivamente modificato il dominio maschile. Molti uomini pensano che sia colpa delle donne che lavorano se c'è disoccupazione, se hanno perso la solida identità conferita loro dal fatto di essere considerati patriarchi che provvedono alla famiglia, anche se si trattava o si tratta solo di una fantasia. Un progetto femminista importante per il futuro consisterà nell'informare realisticamente gli uomini sulla natura delle donne e del lavoro, affinché possano rendersi conto che le donne che lavorano non sono loro nemiche. Le donne sono ormai da molto tempo parte della forza lavoro. Che siamo pagate bene o che riceviamo salari irrisori, per molte il lavoro non è stato significativo, come le visioni utopiche femministe suggerivano. Quando le donne lavorano per fare soldi e consumare di più, anziché migliorare la nostra qualità della vita a tutti i livelli, il lavoro non porta all'autosufficienza economica. Più soldi non significano più libertà, se le loro finanze non sono usate per farci stare meglio. Riesaminare il senso del lavoro è un compito importante per il futuro movimento femminista. Se esso vuole avere successo, è vitale che affronti congiuntamente queste due questioni: in che modo le donne possano uscire dalla schiera dei poveri e a quali strategie possano ricorrere per vivere bene pur con pochi soldi. All'inizio il movimento femminista...
Questa è la cosa che penso che non solo si rivolge alle donne, ma poter vivere bene con pochi soldi vorrebbe di uscire dal capitalismo.
Esatto.
Capito? Oltre che il patriarcato.
Quando dicevamo lavorare meno, lavorare tutti. Quando,
sì, ma non solo quello, ma anche questo discorso dell'umanizzazione, del riuscire a avere degli spazi che dove tu sei riconosciuta e sei rispettata e ascoltata. Io penso che anche questo per me sarebbe effettivamente un concetto poi di vivere con, perché non è solo il discorso dei soldi, quanto appunto vivere in condizioni di socialità, in condizioni di collettività. Poi vuoi stare per affari tuoi, ci stai, però fondamentalmente questo senso dello stare insieme, di un benessere collettivo, ti porta a poter respirare in un modo diverso. È bello quando si sta insieme, no? Per esempio in queste piazze che abbiamo fatto dei consultori, ritrovarsi con alcune donne, con le compagne, con le compagno, e divertirsi poi tutto sommato anche nel fare un cartellone, è uno stare bene insieme che mi sembra appunto fondamentale da costruire e da rendere appunto effettivamente sempre più concreto. Quindi quando si parla di benessere complessivo è quello di campare sicuramente, rispondendo a tutti i nostri bisogni materiali, ma anche riuscire poi a dare spazio ai nostri sogni, alle nostre emozioni, a tutto ciò che poi ci rende vivi, insomma, fondamentalmente.
Beh, hai detto bene tu, non dovremmo uscire dal capitalismo. In questo periodo, come mi capita di leggere dei libri in cui si parla, no, delle origini del capitalismo e di come prima dell'avvento del capitalismo ci fossero stati dei modi diversi, no, di vivere, in cui tutti condividevano la terra, no? E tutto il benessere che veniva, il raccolto che veniva dalla terra, che era condivisa da tutti quanti, veniva poi ridistribuito equamente. Nel momento in cui poi mano a mano hanno cominciato a mettere le famose enclosure, a chiudere i pezzi di terra, a sottrarre la terra alla gente e a dividere le persone, lì piano piano con i secoli e millenni si è cominciato veramente a mettere le premesse in un mondo in cui c'era frammentazione, non c'era più condivisione, non c'era più solidarietà, non c'era più scambio e tutto veniva concentrato, no, nella mano di pochi che diventavano sempre più forti, no? E fino anche poi ad arrivare al punto in cui anche il lavoro della donna, il lavoro che veniva sottratto alla donna, diventava per la donna un ulteriore sfruttamento, no? Quindi c'era un doppio sfruttamento: lo sfruttamento del poveraccio, quello che ormai era diventato un poveraccio perché non c'aveva più una terra condivisa, e il doppio sfruttamento della donna, che a sua volta diventava per forza di cose e per mille motivi sottomessa all'uomo. Cioè, veramente uno studio molto, molto attento, che sicuramente andrebbe fatto, e che forse sarebbe il caso un pochino di riproporvelo, insomma, di vedere se è possibile farlo, perché ti fa vedere come finita la condivisione, finita la socialità, finisce un mondo giusto, ecco. Anche se vive di poco, no? Come diciamo prima, puoi vivere di poco, però se condividi e stai bene e socializzi, puoi vivere sicuramente meglio di come poi si è continuato a vivere. Adesso noi abbiamo parlato tanto di schiavitù, ma la schiavitù si sta riproponendo, perché non è che ormai sono schiavi più gli ex schiavi, ma si è schiavi anche in molte condizioni di lavoro, ma anche qui da noi, insomma, se pensiamo anche in Italia, quando assumono, quando fanno lavorare, non solo quando fanno lavorare i poveri immigrati col sangue, col sudore di sangue, ma anche in tante posti di lavoro. Io chiunque sento, insomma, figli di amiche, di conoscenti, tutti fanno, purtroppo molti, quasi tutti, non tutti per fortuna, ma quasi tutti cominciano a fare dei lavori in cui c'è il massimo della ricattabilità, il massimo del sudore, e dici: ma insomma, non avevamo superato lo schiavismo noi, insomma, non avevamo vinto? No, purtroppo ci stiamo un pochino ritornando.
Ecco, e poi sicuramente quando si parla di stato capitalista, che per di più è pure patriarcale, le combinate ci stanno tutti, no? Perché logicamente in uno stato di capitalista che si basa sul profitto e quindi sullo sfruttamento della massa da parte di pochi, si aggiunge poi che chiaramente chi viene sfruttato ha e vive anche la contraddizione, appunto, del patriarcato, quello che diceva la compagna, dell'ulteriore sfruttamento non solo sulle donne, ma su quelli che sono considerati dei soggetti fragili, no? Quindi le donne in quanto tale, gli anziani, i bambini, le libere soggettività, i diversamente abili, i malati, i cosiddetti malati psichiatrici, i detenuti, insomma, e chi più ne ha più ne metta. Quindi poi dopo di fragili ce ne sono tanti, che stanno naturalmente tutto a un livello ancora più sottomesso, no? Perché poi il patriarcato ha le sue regole: c'è il padre padrone, c'è quello che comanda, c'è chi porta i soldi a casa, c'è chi, pur non portandoli, però li gestisce e determina naturalmente situazioni di violenza. Avete letto quella storia di ieri, insomma, di quella donna al nord che per difendere il figlio ha coltellato il marito, no? Il quale era uno che usava violenza da sempre, che determinava naturalmente situazioni di botte e di paure all'interno della famiglia. E questa donna, nel momento in cui ha visto che il marito si buttava addosso al proprio figlio, e sapeva naturalmente cosa significavano le botte del marito, perché lei le aveva subite tante, in cucina ha preso un coltello e ha cercato di bloccarlo. Ora lei naturalmente sta in galera, guarda caso, con tutti quelli che appunto fanno femminicidi costantemente invece sulle donne e sulle libere soggettività, che escono dopo poco come se niente fudesse, e o che vengono naturalmente considerati psichiatricamente problematici, e quindi quella che è il possesso e la gelosia si trasforma poi in una conveniente per loro naturalmente patologia psichiatrica, e pagherà naturalmente, perché sono rare appunto le donne che riescono a ribellarsi e a utilizzare anche degli strumenti più che di difesa reali, che ne so, quello lì che ha sparato il ladro che gli è entrato dentro casa è stato assolto a tutti gli effetti e liberato di ogni imputazione. E perché una donna che subisce costantemente violenza, costantemente botte, costantemente minacce, costantemente una non vita, non si può difendere. Ma voglio vedere appunto come andrà avanti questo processo e come effettivamente bisognerà essere in piena sorellanza anche con lei.
Eh già. All'inizio, per concludere questo capitolo di Bell Hooks, il femminismo è per tutti, all'inizio il movimento femminista non ha fatto dell'autosufficienza economica femminile il suo obiettivo primario. La difficile situazione economica delle donne potrebbe tuttavia essere, a conti fatti, la piattaforma femminista che attira una risposta collettiva. Potrebbe benissimo diventare il luogo dell'organizzazione collettiva, il terreno comune, la questione che unisce tutte le donne.
Ecco, e qua ci fermiamo perché finisce il capitolo e noi stiamo finendo l'ora. E approfittiamo appunto degli ultimi minuti che ci rimangono invece per ricordarvi alcune iniziative. Ah, una cosa che vi accenniamo e che naturalmente poi ve ne parleremo abbondantemente nelle prossime trasmissioni, sono i 30 anni del Grande Cocomero, associazione di volontariato che voi conoscete bene, che si è sempre mossa fra cinema e psichiatria e che è stato dai tempi di Marco Lombardo Lardice di Bollea un veramente polmone di scarico per la neuropsichiatria infantile e per tutti gli adolescenti ricoverati sia in regime ordinario che di diurno all'interno naturalmente dell'ospedale della neuropsichiatria infantile di Via Sesabelli, che è legata naturalmente al Policlinico Umberto I. E naturalmente ci sono sempre stati fatti dei laboratori creativi, dalla musica al teatro, che ancora appunto va avanti, anzi rincomincerà per il 2023 adesso l'8 di febbraio, poi laboratori di scrittura creativa, laboratori di arte, laboratori di movimento. Abbiamo fatto anche un giornaletto per 5 edizioni perché quello ci avevano finanziato e quello abbiamo potuto stampare e via di seguito. Insomma, ci stava e ci stanno ancora una marea anche di gestione tra virgolette di uno spazio e del tempo libero da parte degli adolescenti, che per di più vengono ricoverati naturalmente in una struttura ospedaliera, quindi con tutti i condizionamenti rispetto alle loro affettività, alle loro libertà, che è indispensabile e importante per riprendere una vita che deve essere di crescita fondamentalmente, ma più che altro fatta di autostima, di ripresa anche del proprio sé e delle capacità che ci stanno. Quindi il Grande Cocomero, poi oltre alla neuroinfantile, si è sempre rivolto al territorio con le feste dei bambini piccoli, con un altro laboratorio che invece riguarda persone differentemente abili, diversamente abili del territorio, che ormai sono cresciute dentro il Cocomero perché hanno cominciato a frequentarlo che avevano 15-16 anni e mo ce n'hanno 30, e naturalmente anche un sacco di realtà musicali, teatrali, di espressione, di poesia, eccetera eccetera, che poi danno nella banca del tempo e dello spazio il loro tempo poi per le attività e per le iniziative invece gratuite del Grande Cocomero. Quindi so 30 anni il Grande Cocomero esiste, non sopravvive ma vive nonostante gli attacchi continui e costanti, come tutti gli spazi sociali del territorio appunto di San Lorenzo, insomma, nel cercare di aumentare gli affitti, di far pagare cifre iperboliche, specialmente essendo naturalmente delle realtà sociali che si aprono al territorio e che quindi non hanno nessun tipo di finanziamento, ma continua naturalmente a vivere. Questa prima iniziativa di festa sarà il 28 di febbraio, che insieme all'Università di Psicologia si farà una proiezione del film Il Grande Cocomero e ci sarà poi un dibattito che racconta un po' l'esperienza, quindi il passato, il presente e il futuro di questa associazione. Quindi questa sarà una prima iniziativa, ma poi ve ne parleremo e vi daremo naturalmente bene tutti gli orari. Vi ricordiamo invece a brevissimo domani alle 6 l'appuntamento appunto ad ESC per l'assemblea plenaria di Non Una di Meno e per i tavoli naturalmente che devono servire per la preparazione dell'8 marzo, ma anche oltre l'8 marzo, per l'Assemblea Nazionale che ci sarà appunto sabato e domenica questa a Torino, e naturalmente ricordando che il nostro tavolo di lavoro è salute e benessere e autodeterminazione. Quindi chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia, ci vediamo sicuramente nelle piazze, ci vediamo nelle assemblee, ci vediamo dovunque è importante che mettiamo in gioco i nostri corpi, i nostri menti e i nostri desideri per conquistare appunto rapporti di forza e non permettere più prese in giro, attacchi, distruzioni, annientamenti, appiattimenti di quelli che sono naturalmente la nostra voglia principalmente di vivere.